considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Miau, 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 visto che oggi è la giornata nazionale del gatto, insomma, saluto tutte le gatte e i gatti all'ascolto. So che sono una discreta cifra, Ma vi ricordo soprattutto per i milanesi e i lombardi che praticamente da ieri si è aperto al WOC, il Museo del Fumetto di Viale Campania a Milano, la città dei gatti, piena di curiosità, celebrazioni, osservazioni, cose bellissime relative proprio ai gatti. Intanto Greenpeace ci fa sapere che domani la Cassazione stabilirà se in Italia è possibile intentare cause climatiche, quindi seguiremo anche questa vicenda. Poi una notizia tragica, a dir poco tragica, ed è quella di questa bambina di 9 mesi che è stata praticamente uccisa dal pitbull di famiglia. È una cosa veramente terribile e anche su questo tema torneremo. E, insomma, certo che come si fa a lasciare una bimba così? Vabbè, niente, non voglio condannare nessuno. Mentre dico che EMPA esprime, diciamo così, soddisfazione per la condanna che è stata fatta dal Tribunale di Grosseto a Salvatore Fais, riconosciuto colpevole di aver ucciso, scuoiato e appeso a un cartello stradale nel 2017 un lupo. C'è una sentenza di condanna che prevede 7 mesi di reclusione, risarcimento di 8.000 euro all'associazione, eccetera, eccetera. EMPA dice la condanna, pur significativa, non è sufficiente a contrastare un fenomeno sempre più allarmante, quella della guerra al lupo. Ahimè, di guerre continuiamo a parlare tra tante specie, tra noi umani e non solo, e io invece do il benvenuto al nostro amico Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU. Buongiorno Danilo.
Buongiorno Cecilia, buongiorno.
E grazie per essere con noi ancora una volta.
A te.
Senti Danilo, io ogni tanto ti chiamo perché ho bisogno che mi aiuti a fare un po' il punto sulla situazione. In particolare, diciamo che sono particolarmente in pena e preoccupata per i fringuelli. Partiamo così. Perché questa storia dei fringuelli è così importante? A parte che per i fringuelli stessi, ovviamente.
Certo. Allora, anzitutto un dato di cronaca, cioè il cosa, l'oggetto della situazione. L'oggetto della situazione è la notizia più o meno certa, ma insomma più o meno formale, anzi per dirla meglio, ma certa, del fatto che le regioni, con spinta fortissima del governo e di una parte di parlamentari filovenatori, sono tornati alla carica su Ispra affinché Ispra desse il parere positivo per la caccia in deroga ai fringuelli. Il fringuello è una specie non cacciabile, è una specie, diciamo, protetta e non cacciabile, è un piccolo uccello. Per tanti anni l'Italia li ha cacciati in deroga, in violazione, in infrazione della direttiva, c'è stata una procedura di infrazione molto pesante nel 2006 con tante procedure regionali, il tutto è arrivato a condanna della Corte di Giustizia nel 2011 e da quel momento la caccia in deroga cosiddetta per motivi ludici, per motivi tradizionali e quindi in sostanza la caccia soprattutto al finguello, la pistola eccetera è stata di fatto abolita. Perché la Commissione europea e la Corte di Giustizia hanno detto non ci sono le condizioni perché si caccino anche questi uccelli che non sono cacciabili. E così per tanti anni noi abbiamo messo, per fortuna, ci siamo messi alle spalle questa pessima tradizione. E adesso sono tornati alla carica, lo hanno fatto per un po' di anni, sono tornati alla carica, la pressione è stata ed è fortissima e a quello che risulta ISPRA ha dato parere positivo all'abbattimento in deroga di 500.000 fringuelli. Questo è, diciamo, l'oggetto della situazione, della questione.
Ecco, diciamo che avevamo, tra virgolette, festeggiato il fatto che quella parte della legge Bruzzone, del disegno di legge Bruzzone, che prevedeva praticamente di togliere a ISPRA qualsiasi competenza, diciamo, adesso la dico molto sinteticamente, questa legge, questo decreto legge non è passato a causa di alcune migliaia di emendamenti, posizioni ostative e via di seguito, avevamo tirato un leggero sospiro di sollievo e in realtà quello che esce dalla porta rientra dalla finestra, perché questa questione di ISPRA tirato per la giacchetta da tutte le parti è una nota decisamente negativa, anche perché ISPRA dovrebbe in realtà rappresentare un pensiero tecnico scientifico, non politico e non animalista.
Certamente è così ed è quello che ISPRA fa regolarmente da sempre, a volte accontentando una parte, a volte accontentando un'altra parte, ma sempre tenendo, diciamo, chiara la guida, il faro del dato scientifico. Questo non piace da sempre al mondo venatorio italiano, perché, diciamo, il mondo venatorio italiano rifiuta la scienza, nel senso che rifiuta qualsiasi tipo di contenimento dei loro desideri, diciamo, bulimici di andare a caccia. Quindi quando ci sono dei contenimenti, delle regole che gli mettono delle barriere, per loro non va bene, quindi ISPRA è diventato il capro espiatorio da sempre, con una pressione, ripeto, veramente fortissima e con adesso il rischio che ISPRA ceda, tra cui sul tema appunto della caccia in deroga, per cui le due cose sono strettamente legate, cioè c'è un tentativo normativo proprio di scavalcare ISPRA e di crearsi un istituto a propria immagine e somiglianza all'interno del Ministero dell'Agricoltura, cosa che, diciamo, è contraria alla Costituzione, cioè la tutela della fauna è un principio costituzionale sovraordinato rispetto a tutti gli altri. In cosa può centrare l'agricoltura? Un'idea che la fauna è qualcosa da gestire, è selvaggina, è qualcosa, come dire, da maneggiare, mettiamola così. Questo è un tentativo, quello proprio di far fuori direttamente ISPA per avere via libera loro che danno le regole a loro stessi.
Certo.
Poi invece c'è intanto un'azione di pressione fortissima affinché per ora ISPRA ceda e dia parere favorevole alle loro richieste, una delle quali è questa del fringuello, ma non è l'unica, perché ci sono altre cose altrettanto gravi.
Danilo Selvaggi, in tutto ciò il Ministero dell'Ambiente tace o mi sbaglio?
Noi non abbiamo notizia su questo fronte del Ministero dell'Ambiente da anni, sostanzialmente.
Esatto,
cioè, il Ministero dell'Ambiente è come se avesse deciso che questa materia non è di sua pertinenza, ovvero non è di sua pertinenza nella misura in cui bisogna agire e amministrare per la protezione dell'ambiente, per la conservazione della biodiversità, per la tutela della biodiversità. È di sua pertinenza, competenza, quando si tratta di aiutare il mondo venatorio. Questo sta accadendo, è inutile nascondersi dietro a un dito. Il Ministero dell'Ambiente ha deciso, la parte politica sicuramente è il Ministero certo. dell'Ambiente, non parlo di tutto il Ministero, ma la parte politica ha deciso che il mondo venatorio e il suo sindacato e la sua vera, come dire, il suo vero portatore di interessi, e cerca di favorire questo mondo in ogni modo con un atteggiamento, come dire, gravemente irresponsabile, perché qui c'è in gioco, cioè intanto c'è una condanna dell'Italia, per cui non è uno scherzo, l'Italia è già stata condannata su questa materia ed è evidente il caso di infrazione che già si va delineando, quindi non è una partita politica che può giocarsi un parlamentare che è nel suo pieno diritto di fare la sua azione politica, è stato eletto, è stato. Qui invece c'è un'amministrazione, è il bene pubblico, c'è un giuramento del ministro che quelle cose deve fare, per cui c'è anche un problema di vulnus proprio della democrazia, di vulnus istituzionale, che è una cosa molto, molto grave.
Decisamente. Senti, fammi alleggeriamo un secondo, fammi salutare Pat che mi ha mandato una bellissima foto di Merlino e Volpe, che sono due meravigliosi gatti, e rispondo così anche a Roberto che mi chiede se ho studiato il miagolese. Il miagolese ce l'ho per forza, con due ragazze a casa devo miagolare per forza, quindi miau miau Merlino e Volpe, tutte le altre, gli altri all'ascolto. Danilo Selvaggi, Jacopo dice: ma veramente mi chiedo come qualche migliaio di vabbè, lui le definisce, come dire, con una parolaccia, io non ne conosco nessuno peraltro, possono avere questo potere. Capisco i tassisti, ma i cacciatori, ecco, questa del potere dei cacciatori è veramente, rimane credo per molti di noi un grandissimo punto di domanda. Ma Danilo Selvaggi, uno dice vabbè, almeno c'è l'Europa, sappiamo che la Francia è stata una volta tanto è stata sanzionata, è stata deferita alla Commissione Europea proprio in materia di violazione della direttiva uccelli a proposito di caccia, ecco, ma non è che c'è un'aria fantastica neanche in Europa, o mi sto sbagliando?
Allora, se mi consenti, Cecilia, rispondo
tutto quello che vuoi, sì.
Anche alla prima domanda, sì. Cioè sul potere della lobby venatoria, perché? Certo. Perché è importante, e poi ovviamente Europa, perché è una grande questione. È giusto, diciamo, al di là della parolaccia, non va bene, bisogna sempre avere rispetto dei nemici, anzi dei nemici, degli avversari ancora di più, ok?
Sì,
questo certo. è il mio principio di fondo. Sì, loro continuano ad avere un potere notevole, nonostante il tracollo dei numeri, perché ora diciamo, parliamo veramente di 400-500 mila praticanti con un'età media, viva le persone adulte, anziane, eccetera, ci mancherebbe, ma con un'età media che sta intorno a 60-70, che quindi fra 5-10 anni vedrà questo numero precipitare, cioè è in atto una estinzione di massa del mondo venatorio, questo lo si sa, e io dico con tutto il rispetto, noi diciamo con tutto il rispetto, bene così.
Sì.
Perché allora loro continuano ad avere questo potere? Per ragioni molto precise, non misteriose. Una di queste ragioni sta nel fatto che esiste una lunga tradizione di presenza del mondo venatorio, quando il mondo venatorio aveva ben altra portata, ben altri numeri, ben altri quantitativi, una presenza però tradizionale nel mondo venatorio, nel rapporto stretto con la politica, a livello regionale, in alcune regioni più che altrove, ma un po' in tutte le regioni, e questo per un'onda lunga tradizionale fa sì che molta politica ancora ceda, ok? Questa è la prima ragione.
Sì.
C'è una seconda ragione legata un po' a questa, è legata al ragionamento che facevo prima, cioè a questo declino inesorabile del mondo venatorio. Declino del mondo venatorio significa, diciamo, declino di una tradizione, di una pratica, e va bene, ma significa anche declino di un'economia. E agli armieri questo non è che vada benissimo, sebbene ormai molti armieri abbiano capito che non è su quello che devono puntare, ma sulle armi sportive, eccetera. E, però, insomma, non è una bella cosa da quel punto di vista, per cui la lobby degli armieri è molto forte, forse addirittura più forte di prima, ed è oggi sta seguendo strade di forte mescolanza col mondo dell'associazionismo venatorio, e qui siamo ad un discorso delicatissimo per la democrazia. Cioè, io penso che chi ha poi a che fare con questa industria deve fare attenzione a premere troppo sulla politica. E infine c'è una terza grande ragione, non meno pesante, anzi per certi aspetti, diciamo, pragmaticamente forse addirittura più pesante nella sua, diciamo, efficacia immediata, ed è il fatto che la materia venatoria, che è regolata a livello nazionale dalla legge 157, ma è attuata a livello regionale con le leggi regionali, sono le regioni che fanno i calendari, quindi decidono poi il dunque. Questa materia a livello regionale è gestita non dagli assessorati all'ambiente, come dovrebbe essere, ma dagli assessorati all'agricoltura, cioè dagli uffici caccia negli assessorati all'agricoltura, che sono letteralmente nelle mani delle associazioni venatorie. Quindi a valle la materia è decisa dai cacciatori all'interno degli uffici caccia, all'interno degli assessorati all'agricoltura. Queste sono le tre ragioni per cui accade questo in una società che ormai va, per fortuna, da tutt'altra parte,
anche se Danilo Selvaggi, loro ci provano sempre. Abbiamo visto recentemente delle foto a non so quale fiera armaiola cacciatoria, non so neanche come definirla, in Veneto, con i ragazzini, no? Con il fucile in mano a provare le armi, che sappiamo essere un... uso le virgolette per capirci, un giocattolo che ai bambini è sempre piaciuto molto, quello della pistola, del fucile e via di seguito. Quindi c'è anche un modo molto subdolo, no, di agire, o sono io che guardo male sempre da questo punto?
Certo, questo mi porta poi all'altra questione che avevi posto, cioè la questione europea, perché sì, è ovvio che uno dei modi per arginare l'emorragia e quindi fermare il declino nel mondo venatorio è quello di attingere nuove forze, nuova linfa. E il sogno dei cacciatori italiani, sempre fallito, li abbiamo sempre fermati, è sempre stato quello, oltre che di estendere la caccia a febbraio, a marzo, è sempre stato quello di dare il porto d'armi a 16 anni, cioè permettere la caccia a 16 anni, perché per loro calcoli a 16 anni i ragazzi sono ancora, diciamo, recuperabili da questa tradizione, a 18 anni ormai sono persi. In realtà io penso, ma non lo penso io, è abbastanza un dato di fatto, è che oggi i ragazzi hanno una sensibilità molto diversa e possono anche lasciarsi per un attimo affascinare dal fucile, ma c'è una cultura ecologica, una sensibilità che è imparagonabile rispetto a quella del passato. E questo è un tema importante, perché l'Europa rappresenta storicamente il baluardo delle politiche ambientali per tutti noi. Sì. Noi dobbiamo ringraziare l'Europa, perché grazie alle direttive noi abbiamo salvato buona parte della natura italiana e della biodiversità in Italia, grazie alle direttive, ok? Con tutte le difficoltà e le contraddizioni. Oggi l'Europa, lo sappiamo, è argomento, come dire, massimo di discussione, di notiziari e di questione politica. L'Europa oggi è in una situazione molto difficile, quasi da rischio esistenziale, sì, per tutto ciò che sappiamo, E questo è un grande tema, è uno dei rischi esistenziali, è di natura, diciamo, non soltanto, come dire, economica, di grandi geopolitiche, che sono di risorse, che sono cose fondamentali, ma è proprio di tipo culturale, cioè c'è in atto nel mondo, e soprattutto in Occidente, una cosiddetta guerra culturale, una cultural war, come si chiamano, sì, che diciamo ha come oggetto proprio il ripristino, il restauro di una cultura preilluministica in cui la guerra è un valore, il conflitto è un valore, il rapporto amico-nemico alla Carl Schmitt, per intenderci, sì, è un valore, e il superamento invece nell'idea di pace europea, di dialogo, di apertura, è una degenerazione della cultura. Questo sta accadendo, è chiaro che in questo contesto l'idea appunto di recuperare le armi, di recuperare questa cultura molto aggressiva e anche proprio guerreggiante nella quotidianità, per questo io dico, Cecilia, aggiungo se mi permetti un secondo, che la questione del lupo, cioè sì, di quella
declassamento
e di quella condanna, è importante sì ovviamente perché quel lupo fu ucciso, ma è ancora più importante perché quel lupo fu impiccato ed esposto. Sì. Qui c'è un simbolismo, una estetica della situazione che ci fa esattamente pensare alla voglia di restaurare questa cultura, sì, in cui gli animali, come diceva il Regio Decreto del 39, sono divisi in due: la selvaggina da cacciare e i nocivi, quindi tutti gli altri, da sterminare. Questa cultura della guerra anche agli animali è il grande tema che sta nel contesto delle guerre culturali europee ed è una questione che dobbiamo prendere molto sul serio.
Assolutamente. Senti Danilo Selvaggio, stiamo quasi al termine del nostro spazio accidenti, però ci sono un paio di domande che ti vorrei sottoporre. Una è quella di Emanuele che dice: vorrei far notare che le sanzioni per le deroghe alla caccia le pagano tutti gli italiani, non i cacciatori, e questo è importante ricordarlo, perché molto spesso quando parli col mondo venatorio loro dicono: ma io pago, no? E questo, paghi che cosa? Paghi la licenza di uccidere, insomma, ma vabbè, ma questo, sai che mi faccio trasportare, sì, e non ho la pacatezza che hai tu. Sì. E invece Christine dice: ma perché i fringuelli in particolare sono più facili da fregare, diciamo così?
Rapidamente a tutte e due, sì, noi in realtà non abbiamo mai pagato un euro di sanzione, perché? Perché le sentenze della Corte, addirittura in certi casi già le procedure di infrazione, hanno sanato le situazioni, quindi non c'è stato bisogno sul fronte della caccia, sì, di pagare sanzioni, però se accadesse accadrebbe esattamente quello che diceva la nostra
Emanuela, sì.
E aggiungo una cosa: in ogni caso loro prelevano patrimonio pubblico
nostro, è certo,
uccidono, abbattono, distruggono patrimonio. Per quanto riguarda invece, c'era, mi ricordi la seconda?
Ma perché il fringuello? Cioè c'è un, come dire, lei dice è più facile da fregare in qualche modo?
Perché esiste un tipo di caccia che viene chiamata tradizionale, che è una caccia appunto ai piccoli uccelli, che soprattutto al nord Italia, in Lombardia, in Veneto, eccetera, porta a ciò che si chiama polenta e osei, sì, agli spiedini, a mangiare i fringuelli. Questa è stata peraltro una delle ragioni per cui questa caccia è stata vietata, cioè la Corte ha detto: voi già potete, anche la Commissione ha detto, già avete altri piccoli uccelli da uccidere, sì, i cordi, per cui non avete necessità di ucciderne altri, come per esempio i fringuelli, ma loro vogliono quella caccia perché è tradizionale e perché è uno dei modi, a loro giudizio, di fermare il declino, roccoli, caccia, certo, ai fringuelli, eccetera. Loro ci proveranno e noi faremo il possibile perché questo non accada.
Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, senti, noi siamo sempre vicini vicini perché ce n'è bisogno, ma Grazie per queste, insomma, per queste parole. C'è Manuel che dice che insomma, sei grandissimo e che ti vuole un sacco bene, come te ne voglio io e come te ne vogliono tanti ascoltatori, caro Danilo. Io ti ringrazio come sempre per la tua chiarezza e per la tua competenza, ma anche per la tua pacata passione, mettiamola così.
Grazie Emanuele, ma soprattutto grazie a te Cecilia, permettimi, non l'ho ancora fatto, di complimentarmi per il premio all'ambientalista dell'anno, non lo avevo ancora fatto perché è un po' che non ci sentiamo, premio meritatissimo, che considera l'armadillo è un gioiello della comunicazione di natura e ambientale in Italia, e lo dico come, come dire, appassionato e ascoltatore, quindi non lo prendere come, diciamo, fare giri, ma proprio come un dato di fatto, quindi grazie e i miei complimenti.
Vabbè, mi sono emozionata e commossa, questo lasciamelo dire. Franco dice che caccia non si è evoluto come specie e va perseguito, questo vabbè un pensiero ecco un po' meno pagato del nostro,
è un demone gigante.
Esatto, esattamente. Allora un grande abbraccio, un grande grazie naturalmente a Danilo Selvaggi, non solo per essere stato con noi ma per il suo prezioso lavoro, e naturalmente come dice Pat sosteniamo la Lipu e sosteniamo tutte le battaglie che così si possono fare. Naturalmente ogni volta che c'è qualcosa che siano raccolte firme, mail o cose possiamo fare, io le comunico e cerchiamo di fare qualcosa.
Molte grazie grazie a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici,
un abbraccio. Eh sì, non ho fatto tempo a dire, ma lo dico adesso, che vi ricordo che a Cremona, al Museo di Storia Naturale, che è in via Ugolani Dati al numero 4, c'è la mostra Veleno dopo lo sparo. È la mostra curata da Enrico Bassi, che sta girando in vari posti, molto importante e molto interessante. Anna ci dice: perché non liberiamo i gatti dalle loro prigioni dorate, simili ergastoli, e dalla castrazione? Rispettiamo la loro dignità e il loro desiderio di caccia e di libertà. E questo è il pensiero di Anna, a siglare la giornata nazionale del gatto. Io insomma ho qualche perplessità, ma ne parleremo. Un grande abbraccio da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo soltanto che mercoledì avremo qui con noi Monica Pais, Paolo Berguglio e Guido Vodano, che per parlare del film Altri Animali. Ciao, a domani.